Attualmente è assistente di ricerca presso l'Università del Nevada, dove lavora nel laboratorio di ecologia marina. Il suo campo di ricerca è l'ecologia bentonica, dagli ambienti poco profondi al fondale oceanico profondo, inclusi ambienti estremi e sistemi impattati dall'inquinamento, per esempio. Elisa Baldrighi è esperta di meiofauna e macrofauna. Dal 2023 è corresponsabile di un progetto nel Golfo del Messico, il cui obiettivo è valutare l'effetto dello sversamento di petrolio della Deepwater Horizon. Forse ricorderete, la piattaforma petrolifera esplosa nel 2010 rilasciando circa 4,9 milioni di barili di greggio sugli organismi che vivono sui fondali del Golfo del Messico, il loro processo di recupero. Parliamo dunque di abissi marini in questa nostra terza puntata del dossier settimanale dedicata alla vertigine degli abissi. Alessandra Bonzi ha intervistato proprio Elisa Baldrighi e per prima cosa questa esperta ci ha parlato della definizione di abisso marino. Sentiamo.
È una cosa curiosa è che noi utilizziamo il termine abisso e abissi per indicare le profondità marine. Allora, in ecologia e in biologia marina, abissi è un termine che noi indichiamo per indicare uno specifico range di profondità, da 3.000 a 6.000 metri di profondità. Queste profondità vengono chiamate abissi. Quello che sta al di sopra, quindi diciamo dai 200-300 metri fino ai 3.000 metri, vengono chiamate profondità batiali. Al di sotto degli abissi ci sono le grandi profondità adali, che sono le coste delle Marianne, tutte queste profondità che sono di più di 6.000 metri. Però in generale gli ambienti marini profondi sono quelli che vanno dai 200 metri, 300 metri in giù, dove non c'è più la luce. L'ambiente profondo è dove la luce non penetra più, dove c'è l'oscurità, dove c'è il freddo, dove c'è l'elevata pressione, quindi non dobbiamo dimenticarlo, dove c'è anche poco da mangiare, perché quello che arriva da mangiare, diciamo così, arriva dalla superficie. Però tu immaginati che queste particelle di cibo devono viaggiare per metri e metri e metri fino ad arrivare alle profondità. Quindi solitamente gli ambienti marini profondi sono ambienti dove non c'è tanto da mangiare, anche se sono caratterizzati da hotspot, come diciamo noi, di diversità e di ricchezza alimentare, come ad esempio possono essere le sorgenti idrotermali, ma sono sistemi particolari. In generale, buio, freddo, elevata pressione. Sono condizioni estreme per la vita, non c'è fotosintesi, ecco. Quindi non ci sono alghe, non ci sono piante. Non c'è la fotosintesi perché non c'è la luce. Quindi gli animali che vivono a queste elevate profondità, che vengono definiti mostri marini, in realtà sono animali fantastici, perché sono assolutamente adattati a vivere a queste condizioni estreme. Sono animali che hanno occhi molto grossi, hanno questa bocca enorme, perché sono animali che si muovono nell'oscurità più totale. Un esempio molto famoso è il pesce lanterna, sono questi pesci che emettono bioluminescenza, emettono flash di luce. L'emettere flash di luce è un adattamento. Questi pesci emettono flash di luce perché per attirare la femmina, quindi per questioni di riproduzione, ma anche per stordire un eventuale predatore. È come se noi ci muovessimo in una stanza completamente buia e molto fredda e con la pressione. Questa stanza buia noi dobbiamo trovare il partner per l'accoppiamento, dobbiamo trovare il cibo e dobbiamo evitare predatori, quindi i loro adattamenti sono per sopravvivere in queste condizioni estreme. Poi ci sono quello che viene chiamato pesce mandibola, sono questi pesci, in realtà sono molto piccoli, che hanno la bocca molto grossa, e la bocca molto grossa serve per predare più facilmente, quindi loro aprono la bocca e prima o poi qualcosa ci finirà dentro in questa bocca. Caratteristici degli ambienti marini profondi sono i gigantismi, animali, crostacei, che noi troviamo in ambienti costieri, quindi a poche profondità, dove ci possiamo immergere, che sono di dimensioni molto piccole. In ambienti marini profondi li troviamo di dimensioni grandi, perché? Perché lo sviluppo sessuale e quindi la fase in cui sono pronti a riprodursi avviene molto più lentamente, avviene molto più in ritardo, perché le basse temperature, l'elevata profondità e la scarsezza di cibo rallentano i ritmi fisiologici. Quindi questi animali hanno possibilità di crescere molto di più fino a che non raggiungono la taglia di sviluppo sessuale. Quindi il gigantismo è un'altra caratteristica dell'ambiente marino profondo e degli ambienti marini profondi, così come le piccolissime dimensioni per risparmiare energia.
Hai parlato di buio e hai dato l'idea del buio. Il freddo? Dacci un'idea del freddo.
Allora, freddo parliamo di 2-3 gradi di temperatura, fino a 1 grado di temperatura. Ma apro una piccola parentesi così per curiosità, l'eccezione è il nostro mar Mediterraneo, che invece, essendo un mare molto chiuso, anche ad elevate profondità, quindi 3.000-4.000 metri di profondità, abbiamo 12-13 gradi.
Non c'è fotosintesi, quindi non ci sono specie vegetali, non ci sono alghe. Di cosa si nutrono, per esempio, i pesci lanterna?
Allora, i pesci lanterna predano altri pesci, anche se questi ambienti profondi non hanno alghe, non hanno fotosintesi. Allora, innanzitutto si basano su quello che viene chiamato chemiosintesi, che sono reazioni chimiche guidate da batteri. Questo avviene in condizioni particolari, ma al di là di questo, la colonna d'acqua e queste elevate profondità sono comunque ricche di pesci, di crostacei, di plancton, sono tutti gli animali che vivono nella colonna d'acqua, quindi i pesci lanterna si nutrono di altri pesci più piccoli, sono dei predatori, si tordiscono le prede e eventuali predatori con questi flash di luce, che è una reazione enzimatica che avviene al loro interno, all'interno del loro corpo, all'interno di questa lanterna di fatto, guidata da batteri, e loro predano altri piccoli pesci, sono predatori.
Elisa, gli abissi restano comunque ancora un mistero, lo dicevi tu prima, conosciamo un po', ma quanto non conosciamo di questo mondo?
Conosciamo poco, conosciamo, non lo so, io in percentuale, potrei dirti 5% degli ambienti marini profondi, conosciamo pochissimo. Le spedizioni in ambienti profondi sono spedizioni molto costose, sono generalmente supportate da progetti di ricerca per i quali tu devi applicare, devi scrivere se te lo finanziano, quindi tu hai i soldi per. Adesso gli ambienti marini profondi stanno diventando meta appetibile per le grandi industrie perché sono ricchi di risorse. Se ad esempio si pensa alle estrazioni di noduli di manganese, il deep sea mining, la pesca profonda. L'interesse per gli ambienti marini profondi sta aumentando, purtroppo per questioni di sfruttamento, ma questo porta anche soldi ai ricercatori, perché viene chiesto ai ricercatori, ok, andate sotto, vedete che cosa c'è e diteci se possiamo sfruttare. Insomma, gli ambienti marini profondi rimangono estremamente inesplorati. È uscito un articolo molto interessante dove hanno stimato che per ora lo 0,001% di fondale è stato esplorato. Fino adesso solo lo 0,001% è stato mappato e esplorato.
Il mare e gli oceani si stanno surriscaldando. Questo ha conseguenze anche negli abissi?
Certo, purtroppo sì. Gli ambienti marini profondi sono ambienti estremi, ma sono estremamente delicati. Quindi questi animali di cui ti ho parlato prima, che sono abituati a vivere a condizioni estreme, sono animali che sono anche poco adattati a variazioni. La minima variazione di temperatura in ambiente marino profondo viene accusata. Il surriscaldamento c'è anche in questi ambienti, specie che magari noi troviamo a 1.000-2.000 metri di profondità o anche a 500-600 metri, si vede che si stanno spingendo più in profondità, cercando di andare dove le temperature sono ancora basse. Questo si è visto con uno studio molto interessante di coralli. I coralli, come ti ho detto, ci sono anche coralli profondi che generalmente si trovavano, non so, a 200 metri di profondità, 300, adesso sono stati avvistati a 600 metri. E quindi abbiamo lo spostamento ad elevate profondità di specie che solitamente lo le trovavamo, diciamo, un po' più su.
Elisa, in conclusione, beh, un po' l'abbiamo capito dai tuoi racconti, se c'è una cosa che ti affascina di questo mondo, che cos'è?
È quello che non si vede, è il non vedere, è quello che mi affascina, perché ancora, secondo me, non abbiamo capito niente di come funziona lì sotto. Ti dico, è la continua scoperta. Perché tu considera, ti dico quest'ultima cosa, gli ambienti marini profondi vengono ritenuti, ancora adesso, sono ritenuti ancora un hotspot di diversità, cioè un punto cruciale di diversità. Ma come mai si sviluppa così tanta diversità lì sotto? E quindi tutto quello che è ignoto, tutto quello che non si vede è quello che a me affascina di più. Con tutto rispetto per i delfini e le tartarughe marine, eh? Sono animali stupendi. Grazie
Elisa Baldrighi, grazie per essere stata nostra ospite.
a te Alessandra, grazie per l'intervista.